Personal Book Shopper, dimmi chi sei e ti dirò cosa leggere. Un programma di Valentina Berengo e Gioia Lovison per radiobue.it.
Eccoci tornate a una nuova puntata di Personal Book Shopper. Bentornati radioascoltatori e bentornata Gioia.
Bentornata Valentina, la nostra Personal Book Shopper di fiducia. Ormai sei tu la selezionatrice di libri, perché ne leggi anche tanti. Quello che presentiamo oggi l'hai letto in questi giorni, vero Vale?
Sì, è un libro specialissimo e cambiamo anche un po' genere, perché è un libro decisamente attuale. Andiamo subito allora a descrivervi il tipo di persona, il tipo di lettore per cui l'abbiamo pensato.
Genere:
maschio, ma anche femmina. Ormai i tempi sono cambiati, Gioia, sai?
Età:
dai 20 agli 80 anni.
Carattere e stato d'animo:
il lettore di questa settimana ama le questioni di attualità, si lascia tentare dai casi giudiziari che finiscono in TV, anche quelli meno noti. Se di professione fa l'ingegnere o l'avvocato, i consigli di oggi saranno specialmente graditi, ma non è fondamentale. Ancor più graditi saranno se ha studiato all'Ateneo di Padova, perché i consigli della settimana riguardano proprio vicende di casa nostra. Oppure è sufficiente che il nostro identikit sia un grande amante delle Belle Dolomiti.
Libri piaciuti:
Il mostro, Anatomia di un'indagine, di Michele Giuttari. Perché gli edifici stanno in piedi, di Mario Salvadori.
Il nostro consiglio della settimana è
Vaillant, la storia idraulica, di Claudio Dattei, edizioni Cortina, Padova, 138 pagine.
Tutti conoscono il caso Vaillant. Tutti conoscono la tragedia che ha colpito il paese di Longarone nel 1963, quando una onda enorme ha colpito e ha raso al suolo completamente l'abitato.
L'uomo della strada, anch'io per esempio, ho un ricordo di questa vicenda, perché il Vaillant è un po' entrato nell'immaginario popolare dell'Italia come una delle grandi tragedie d'Italia, come il Cermis anche, mi verrebbe da pensare. Quelle tragedie per cui l'italiano medio si domanda: ma potevano essere evitate?
Questo libro è stato scritto da un professore di idraulica dell'Università di Padova, dal professor Claudio Dattei, ordinario di costruzione idraulica all'Università di Padova, quindi questo libro rende l'oggettività dei fatti, quantomeno dal punto di vista ingegneristico. Il professor Dattei era stato chiamato in causa quando ha dovuto validare il modello idraulico che descriveva la diga colpita dalla frana.
Sì, perché la SADE, la ditta costruttrice della diga, aveva fatto ovviamente tutta una serie di test e studi per costruire in quel posto la diga, e quindi la domanda viene spontanea: come ha potuto non reggere?
La diga, a dire il vero Gioia, ha retto benissimo, perché è una splendida opera di ingegneria idraulica, è anche molto bella e in questo senso sembra quasi una tragedia greca quello che è successo. Abbiamo ancora questa diga che possiamo ancora tutti vedere quando andiamo a Longarone, quando andiamo a Cortina. Sulla destra vediamo la diga tra il Monte Salta e il Monte Toc. Eppure 2000 persone sono morte. Sono morte perché c'è stata un'imperizia? Perché succede nella vita? Perché la natura si ribella contro l'umanità? Ma andiamo con ordine e citiamo qualche riga del libro che ci spiega precisamente cosa è successo.
Il 9 ottobre del 1963, dal versante sinistro della valle del Vaillant, alle 22:38 minuti, poco a monte della diga posta alla stretta di Colombert, si staccò repentinamente una massa il cui volume fu stimato nell'ordine di 250 milioni di metri cubi, 50 dei quali penetrarono nel lago, spostando un egual volume d'acqua che si divise circa a metà tra la coda del serbatoio e la valle verso Longarone. La massa, animata da una velocità massima di circa 27-28 metri al secondo, quindi circa 100 km all'ora, produsse nel lago una gigantesca onda e altrettanto gigantesca tracimazione della diga. La corrente, mobilitata dall'impatto, investito dapprima il versante destro, gli abitati di Casso ed Erto, si incanalò nella forra del Vaillant, raggiunse l'abitato di Longarone e lo distrusse. Le vittime furono 1910.
Quello che racconta Dattei è specificamente l'analisi del modello che ha portato a ritenere una certa condizione una condizione di sicurezza per quella diga, e che così non è stato.
Immagino che per leggere questo libro non bisogni essere ingegnere, altrimenti non saremo qui a promuoverlo, no, ovviamente. Però ci riesci, Vale, a dare una sintesi dell'oggetto di questo libro?
Ci sono due modi per affrontare un problema di previsione di un fenomeno ingegneristico: o si crea un modello matematico o si crea un modello fisico ridotto in scala. Per scala trasformare un modello grandezza reale in un modello è necessario fare molteplici prove di taratura. In questo senso il professor Datei è stato poi chiamato a rendere conto della validità di questo modello. Il modello era stato ben pensato, era stato ben calibrato?
Il modello era stato pensato tra l'altro da un altro docente dell'Università di Padova, professore anche lui e collega di Datei.
Sì, il professor Augusto Ghetti era il responsabile della modellazione della diga in quegli anni, tra il 1960 e il 1963. Un modello però è fortemente dipendente dalle condizioni al contorno che gli si impone. Gli ingegneri idraulici si sono dovuti affidare a delle condizioni descritte da relazioni geotecniche e geologiche sullo stato del versante. Quello che è stato detto loro sono stati dei dati di input che loro hanno recepito e hanno utilizzato per fare le loro valutazioni.
E quindi forse quei dati erano un po' scorretti.
Effettivamente quei dati non erano i dati reali. Ad esempio, i punti chiave su cui si è discusso anche al processo, perché c'è stato un processo con diversi imputati, dai progettisti ai collaudatori, sono i seguenti. Si è discusso su quale fosse la quota di invaso di sicurezza a cui doveva essere tenuta la diga. Questa quota era stata stimata dal professor Ghetti sulla base proprio del modello e delle condizioni al contorno che erano state date dai geologi, o meglio, che gli erano state trasmesse dalla SADE, la società elettrica costruttrice della diga, e che erano per lui dei dati di input. Questa quota era attorno ai 700 metri sul livello medio del mare ed è una quota che è stata superata perché il Ministero dei Lavori Pubblici ha dato il permesso di superarla, quindi la quota è stata superata ma è stata subito fatta rientrare. In quel momento, dopo il rapido svaso, è avvenuta la frana, perché i geologi ben lo sanno che quando, si dice così, il piede della frana viene bagnato, la frana si mette in moto. La frana però si può mettere in moto con diverse velocità. Un altro tema è stato proprio il tempo di caduta dell'ammasso roccioso nel bacino del Vajont. Il professor Datei ha verificato che con il tempo reale di caduta il modello avrebbe risposto quantomeno con l'ordine di grandezza corretto dell'onda che poi si è verificata.
Quindi in sostanza è caduta più terra di quella che ci si aspettava e più velocemente.
Precisamente così. È una storia tragica, tragicissima, ma in un certo senso è anche molto toccante e bella. Ci sono persone coinvolte in questa storia, quasi personaggi. Io riesco a immaginare questo padre, Carlo Semenza, il progettista della diga, che si trova davanti un figlio, perché così è successo, che gli ha detto: papà, il monte frana. E la frana è molto profonda, è una paleofrana che viene giù.
Ma il figlio aveva un ruolo per dirgli queste cose?
Ad un certo punto Edoardo Semenza era diventato il geologo responsabile della valutazione dello stato di sicurezza delle pendici dei monti che si affacciavano sulla diga.
Penso che il racconto di Valentina, la nostra personal bookshopper, abbia incuriosito voi come ha incuriosito me quando mi ha proposto di presentare questo libro. Cari ascoltatori, la puntata sta finendo, quindi vi consigliamo sicuramente di fare così. Entrate nel mood di questa storia riguardando il film di Renzo Martinelli, Vajont, uscito nel 2011.
Oppure, Gioia, io consiglio caldamente di leggere il libro di Tina Merlin, la giornalista che ha seguito l'intera vicenda, perché la giornalista era proprio lì, locale, e scriveva per l'Unità. Si è strenuamente opposta alla costruzione della diga e ha scritto un libro già dal titolo decisamente emozionante, sulla pelle viva, come si costruisce una catastrofe, il caso Vajont.
Anche per oggi la puntata è finita. Se volete i nostri consigli di carta, il Natale si avvicina, quindi approfittatene. Dedicheremo anche una puntata al nostro ascoltatore Nicolò, che ci ha scritto su Facebook che aspetta consigli per i libri di Murakami per orientarsi nel labirinto di tutte le sue opere. Per il momento, da Valentina Berengo
e Gioia Lovison
è tutto. Vi salutiamo con un bel saluto di carta.
Ciao, alla prossima.
Personal Bookshopper, dimmi chi sei e ti dirò cosa leggere. Un programma di Valentina Berengo e Gioia Lovison per radiobue.it. I libri di oggi sono consigliati dalla personal bookshopper Valentina Berengo.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova. www.radiobue.it